Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 in questo istante, siamo in diretta con Amici a Quattro Zampe, l'appuntamento della rubrica con il dottor Piero Bianchi che risponde alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana tramite la nostra mail che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it, dove potete inviarci le vostre domande sui vostri amici a quattro zampe e non. Come sempre do la parola al dottor Piero Bianchi, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Abbiamo diverse mail, direi di cominciare a leggerla prima.
Allora, la prima mail ce la invia Valeria e dice: buongiorno dottore, volevo un consiglio per un problema che è sorto dopo aver cambiato casa. La mia gatta di circa 10 anni nella nuova casa non fa più i bisogni nella lettiera, ma li fa in giro dove le capita. Cosa posso fare? Grazie, Valeria.
Allora Valeria, nel suo è un problema abbastanza chiaro da giustificare, nel senso che sappiamo che i gatti sono animali particolarmente territoriali, legati al territorio, e quindi qualunque cambiamento occorra all'interno del territorio, anche semplicemente uno spostamento di stanze, un cambio di mobili, una tinteggiatura, eccetera, a seconda del carattere del singolo gatto, può portare ad avere delle ripercussioni negative sul suo comportamento. Questo significa che uno dei primi e più descritti problemi comportamentali del gatto è quello della evacuazione inappropriata o impropria, cioè, detto in parole semplici, il non utilizzare più la cassettina igienica, ma il lasciare urina, feci o entrambi in luoghi che non sono, diciamo così, abituali, cioè nella vaschettina. E questo è un segnale di disagio che dipende evidentemente da una condizione di stress e di ansia che stanno interessando in quel momento la gattina. Evidentemente il cambio di casa ha sortito questo effetto. Che cosa possiamo fare per cercare di recuperare la situazione, di far tornare l'animale a più miti consigli e comportamenti? Allora, in primo luogo dobbiamo utilizzare dei feromoni ambientali che servono per migliorare lo stato umorale dell'animale. Cosa sono questi feromoni? Sono dei dispositivi che si mettono nella presa della corrente e che erogano automaticamente delle sostanze olfattive, odorose, chimiche che danno all'animale una sensazione di benessere. Questi feromoni si possono facilmente reperire nelle farmacie, nei negozi per animali, quant'altro, e esplicano la loro funzione, il loro effetto per circa un mese. Si consiglia in genere di utilizzarli per abituare l'animale su un tempo medio-lungo per almeno 2 o 3 mesi consecutivi. Contestualmente a ciò però è importante anche offrire all'animale degli spunti, diciamo così, eliminatori maggiori, quindi magari mettere una seconda e o una terza cassettina in luoghi differenti dell'appartamento, cioè se una è in bagno una va messa magari in un altro bagno, se esiste, piuttosto che sul balcone, piuttosto che in una camera, eccetera, in modo tale da consentire al gatto di avere più riferimenti. Non solo, ma queste seconda e terza cassettina alternativa dovrebbero essere differenti rispetto alla prima, quindi se la prima, per esempio, è aperta, può valere la pena di utilizzarne una chiusa. Se la prima è bassa, conviene utilizzarne magari una più alta. Anche la dimensione può essere importante, o la localizzazione, magari in un luogo più nascosto, più riparato, piuttosto che in un luogo un po' più aperto. Sta al gatto poi decidere qual è la sua preferenza. Anche il tipo di lettiera, quindi di sabbia, è da utilizzare in maniera diversificata, proprio per fornire più alternative possibili al gatto. Il gatto chiaramente già con i feromoni e con questo discorso può avere delle buone basi per riportarsi, riallinearsi su una, diciamo così, su un comportamento educativo un po' più normale. Ci sono poi eventualmente degli altri passaggi da fare, ma io direi di cominciare con questi per capire se intanto abbiamo una risposta o meno. Dopodiché si valuterà eventualmente l'eventualità di fare altro o di consultare alla peggio un comportamentalista, cioè un medico veterinario esperto nella gestione dei disordini comportamentali del gatto.
Benissimo, eccoci alla seconda domanda che ci è giunta durante il corso della settimana tramite la nostra mail. È Nicoletta che ci scrive: buongiorno dottore, ho letto su internet che il prezzemolo può essere molto pericoloso per i cani, dato che capita a volte di dare degli avanzi di cibo che lo contengono, mi sono preoccupata, quindi chiedeva probabilmente questa conferma o smentita. Grazie Nicoletta.
Allora Nicoletta, questa cosa del prezzemolo in effetti è una, credo, leggenda metropolitana più o meno in auge e in vigore da tantissimo tempo. Io ricordo che quando ero neolaureato, si parla di 35 anni fa circa, c'era questa indicazione: non date assolutamente il prezzemolo ai piccoli animali, criceti, conigli, eccetera, perché chiaramente sono animali più tendenti all'erbivoro rispetto al cane, perché può essere velenoso, può essere mortale, eccetera. E di riflesso questa diceria è stata applicata al cane e al gatto, che comunque di prezzemolo ovviamente non ne consumano in maniera spontanea e naturale, salvo che non glielo diamo noi mescolato a qualche avanzo. Ma in realtà non c'è una, come dire, un'indicazione scientifica specifica che ci fa pensare che il prezzemolo possa essere tossico, tant'è vero che nei siti, visto che stiamo parlando di internet, che parlano di alimentazione degli animali da compagnia che non hanno un'alimentazione carnivora, e ritorniamo sempre ai conigli piuttosto che alle cavie, piuttosto che ai criceti e quant'altro, e spesso viene indicato tra gli ingredienti correttamente utilizzabili anche il prezzemolo. Quindi non demonizziamo questa abitudine che si è radicata evidentemente. Adesso bisogna vedere anche come e dove è stata presa questa notizia. E qui voglio fare un piccolo excursus relativo al fatto che va bene, il dottor Google ha, come dire, le sue ragioni, ma spesso non bisogna dargli troppo retta, perché effettivamente si trovano dei siti nei quali vengono messi a casaccio dei consigli, delle notizie, che spesso poi sono a loro volta passate di sito in sito, travisate, modificate, cucite, ricucite, per cui quando c'è effettivamente qualche dubbio, per carità, uno può leggere la notizia e, come ha fatto in questo caso la nostra Nicoletta, prima di decidere, prima di muoversi, chiede comunque il parere, in questo caso del veterinario. Ed è giusto un comportamento di questo genere, ma purtroppo, e ve lo dico per esperienza perché lo vedo quotidianamente, ci sono personaggi che leggono e si improvvisano tuttologi e applicano alla lettera quello che hanno letto senza peritarsi di consultare prima il veterinario. Non solo, vi dirò di più, ci sono anche personaggi che arrivano e che mi dicono: il mio cane ha questo e quell'altro, ho visto su internet che bisogna fare questo e quest'altro, che occorre questo esame, questo, insomma, diventa effettivamente un discorso un po' troppo semplicistico che bypassa il professionista in questo caso, ma che non solo rischia di portare a delle decisioni che diventano veramente negative per l'animale. Quindi cerchiamo di non fare di ogni erba un fascio, di prendere queste notizie che il dottor Google ci dispensa, ma non diamogli troppo credito e non applichiamole finché non abbiamo effettivamente sentito il parere della persona che più di tutte dovrebbe essere ascoltata in questi momenti. Quindi ritornando a Nicoletta, stia tranquilla, non ci sono assolutamente pericoli. Certo, non è che deve dare 3 kg di prezzemolo tutti i giorni al cane, però se c'è anche un condimento nelle patate prezzemolate o quello che vogliamo, non succede assolutamente niente.
Benissimo, eccoci alla seguente domanda, ce la pone Fausto e dice: buongiorno dottore, volevo chiedere se il microchip per i gatti è obbligatorio. Anche qui una domanda che dice: perché mi hanno detto che degli amici che qui in Lombardia lo è. Grazie Fausto.
Dunque Fausto, c'è qualcosa di vero e c'è qualcosa di non vero. Cioè, a parte che si sta vociferando sul fatto che prossimamente il microchip possa diventare obbligatorio, non si capisce se per una questione, sto parlando del gatto, non si capisce se per una questione legislativa, anagrafica, o piuttosto per una questione fiscale, perché si è sentito parlare anche di una nuova applicazione di una tassa sul possesso di un animale, che quindi potrebbe essere in questo caso attivata mediante il microchip. Ma è ovvio che, come il discorso della medaglietta che c'era una volta per i cani, se poi uno non vuol pagare la tassa non fa microchippare l'animale, men che meno un gatto che vive in casa e che quindi non è sottoposto ad alcun tipo di controllo. Ma al di là di queste voci che corrono e che sono incontrollate, delle quali non si sa effettivamente se siano reali o meno, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe, che è un'anagrafe regionale tra l'altro, per cui ha detto bene Fausto, qui in Lombardia c'è l'obbligo, ma non è vero che c'è l'obbligo, questo lo chiarisco subito, però è vero che l'anagrafe è regionale, quindi l'animale, cane, gatto, furetto che sia, che viene iscritto all'anagrafe, se sta a Milano nel caso specifico, viene iscritto all'anagrafe lombarda, e purtroppo c'è scarsa comunicazione tra le varie anagrafi regionali, cioè non esiste un'anagrafe nazionale. Detto questo, ci sono delle situazioni, c'è una situazione in cui sussiste l'obbligo di microchippare il gatto, cioè l'espatrio. Se l'animale deve andare all'estero, basta anche la Svizzera, basta anche la Francia, la Slovenia, l'Austria, i paesi confinanti con l'Italia, l'animale deve essere munito passaporto. Il passaporto non viene rilasciato dai servizi veterinari dell'ASL se l'animale non è stato microchippato, deve essere tra l'altro anche sottoposto al vaccino contro la rabbia, per cui va da sé che l'animale che deve seguire il proprietario fuori dall'Italia deve essere per forza di cose obbligatoriamente microchippato. Questo vale per il gatto e anche per il furetto che ho citato precedentemente. Nel cane è valida ugualmente questa cosa, ma nel cane c'è anche l'obbligo di iscrizione all'anagrafe indipendentemente da tutto il resto. Quindi, se parliamo di animali d'affezione, sappiamo che il cane deve essere comunque per forza microchippato. Il gatto sussiste l'obbligo solamente in questo caso, l'espatrio, idem per il furetto. Però c'è un'altra cosa. A volte alcuni allevatori di gatti obbligano fondamentalmente l'acquirente, il cliente a cui hanno venduto il gattino, a microchipparlo per poterlo poi iscrivere ai cosiddetti libri origine che fanno capo all'Associazione Nazionale Felina. Quindi per avere la documentazione del pedigree, quindi dell'appartenenza documentata e ufficiale a una determinata razza, ci vuole questa iscrizione a quest'organo nazionale, per il quale molto spesso ci vuole anche il microchip. Adesso non so se Fausto ci sta parlando di un gatto di razza, di un gatto non di razza, eccetera, però ribadiamo, non c'è nessun obbligo in tutta Italia, men che meno in Lombardia, di microchippare il gatto, salvo la condizione dell'espatrio e salvo l'eventuale condizione di un'iscrizione all'Associazione Nazionale Felina Italiana, che richiede anche l'obbligo del microchip. Ci sono poi, adesso mi vengono in mente delle altre piccole variabili. Ci sono poi anche delle normative nell'ambito delle assicurazioni per gli animali. Assicurazioni sanitarie richiedono per esempio anche al gatto l'obbligo del microchip per poter identificare quel particolare micio in caso di problemi di salute e di rimborsi. Però diciamo che sono condizioni particolari, in linea di principio non c'è questo tipo di obbligo. Io mi fermerei un attimo, siamo arrivati a metà trasmissione e farei uno stacchetto musicale. Adesso ricedo la parola a Mauro prima di leggere poi nella parte finale le altre email che sono rimaste.
Benissimo, noi ci facciamo una pausa musicale con l'ultima produzione di Ligabue contenuta nell'album uscito con Francesco Guccini e Mauro Pagani. Il pezzo in questione si intitola Incontro.
Correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già, rosseggiava la città, già nostra e ora straniera, incredibile e fredda. Come un istante déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora, ti ricordi? Erano belli i nostri tempi, ti ho scritto e un anno mi ha detto che eri ancor via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia. E le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevano solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri, i soprammobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste. La mia America e la sua, diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carte e vento volan via nella stazione, freddo e luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, lui s'era ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica che narravi, 10 anni in poche frasi, ed io e miei in un solo saluto. E pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma quale sia e che senso abbia, chi lo sa. Restano i sogni senza tempo, impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e cuore di simboli pieno.
Era Ligabue con Incontro, brano contenuto nell'ultima produzione firmata Guccini e Mauro Pagani. Il brano che abbiamo appena ascoltato, riprendiamo e ridò la parola al dottor Piero Bianchi con il nostro Amici a Quattro Zampe, appuntamento dedicato alle vostre dedicato agli amici che sono a quattro zampe non, e in questo caso stiamo leggendo le vostre domande che sono giunte durante la settimana alla nostra mail. Io procederei alla lettura dell'altra domanda, ed è Maria che ci scrive, dice: buongiorno, ho un criceto siberiano che ha dei problemi, perde molto pelo e si sono formate delle zone a chiazze dove ne ha perso tantissimo. Chiede se è una cosa di cui si deve preoccupare e portarlo immediatamente dal veterinario. Grazie Maria.
Dunque Maria, il criceto siberiano è un animale che tende a essere solitario, quindi un animale che vive da solo. Quindi la prima domanda, il primo dubbio da chiarire è se vive insieme ad altri criceti, perché spesso la convivenza con altri criceti può portare a delle liti, a dei litigi, e chiaramente se e gli animali si mordono, si graffiano, si fanno dei danni, è facile che compaiano delle chiazze senza pelo legate proprio a queste baruffe. Quindi la prima cosa da escludere è questa. Poniamo il caso che l'animale vive da solo, come dovrebbe essere corretto che sia. Quali sono i motivi che possono portare a un problema di questo tipo? In primo luogo ci sono le forme, chiamiamole così, pruriginose. Quindi se l'animale si gratta e automaticamente nel grattarsi o nel mordicchiarsi si crea delle lesioni cutanee, è facile che il pelo cada a chiazze. Quali sono i motivi che possono portare a prurito? Di solito sono motivi di tipo infettivo o micotico, cioè parassitario o micotico. Per cui anche in questo caso bisogna capire le lesioni come si presentano e se può valer la pena, magari c'è stato un contatto con qualche altro animale, sono stati in pensione da qualche parte, è arrivato da poco da un negozio. Sono tutti eventualità ed ipotesi che possono far pensare a una problematica di tipo parassitario o micotico, nel qual caso esistono delle terapie specifiche, ma è il caso chiaramente che l'animale venga visto prima. Non posso fare una diagnosi così telefonica, radiofonica. L'ultima eventualità è che queste chiazze siano non pruriginose, cioè che il pelo sia caduto perché magari l'animale, che ne so, va sulla sua ruota, passa sotto la sua ruota per infilarsi nella sua casetta, sfrega delle parti corporee e causa un microtraumatismo continuo che può portare a una perdita di pelo. In questo caso è più facile che le chiazze, se sono più di una, siano simmetriche, siano senza lesioni apparenti sottostanti, quindi senza croste, senza infiammazioni, senza arrossamenti, senza feritine e così via. Per cui queste sono le ipotesi più comuni per le quali si possa verificare una alopecia più o meno diffusa in un criceto. Sta adesso a Maria raccogliere le idee sulla base di quello che le ho detto, cercare di capire qualche cosa di più, eventualmente facendolo vedere al veterinario, ma mi raccomando, deve essere un veterinario esperto nella cura degli animali cosiddetti esotici, anche se poi di esotico il criceto non ha niente, ma vengono chiamati così, anche animali non convenzionali, nuovi animali da compagnia, NAC come vengono chiamati, cioè sono tutti gli animali da compagnia che non sono il cane e il gatto, per cui ci vuole l'occhio esperto di un professionista che sia abituato a trattare questi animaletti.
Bene, l'ultima domanda ce la pone Marina e dice: buongiorno, dovrei sterilizzare la mia gatta, ma è in calore in questo periodo. Devo attendere che passi questo episodio oppure è possibile sterilizzarla ugualmente? Grazie Marina.
Dunque Marina, la domanda è più che pertinente perché durante il calore l'apparato riproduttore è particolarmente soggetto, diciamo così, a un non solo aumento di volume, ma anche a una irrorazione sanguigna particolarmente marcata a causa proprio delle componenti ormonali che vanno ad alterare questo apparato. È chiaro che in un contesto di questo tipo può esserci un maggior rischio di fragilità dei tessuti, di sanguinamento, eccetera, che potrebbe rendere l'intervento chirurgico un pochettino più indaginoso e difficoltoso. Quindi sarebbe buona norma effettivamente aspettare che il calore sia finito. Il problema qual è? Che nel gatto, nella gatta, si ha una poliestralità stagionale. Cosa vuol dire? Che la gatta tipicamente da dicembre a febbraio e da maggio-giugno fino a settembre ha questi momenti, queste stagioni in cui è soggetta al ciclo, chiamiamolo così. In realtà questo ciclo nel gatto si va a concludere quando è avvenuta l'ovulazione. Questo vale per tutte le specie. Ma nel gatto cosa succede? Che l'ovulazione è indotta dall'accoppiamento. Quindi se l'accoppiamento non avviene, cosa che è tipica nelle nostre case, la gatta continuerà ad andare in calore, o meglio farà un periodo di 5-6 giorni in cui è in pieno estro, piange, miagola, è irrequieta, fa pipì in giro, eccetera, seguito da un periodo di 5-6 giorni di pausa e poi si ricomincia. Per cui l'impressione è che la gatta sia perennemente in calore, perlomeno per tutto questo periodo stagionale. Quindi l'ideale sarebbe fare l'intervento nel momento in cui si ha quella pausa di 5-6 giorni prima che il calore riprenda. Quindi la lasciamo sfogare 5-6 giorni e poi successivamente fissiamo immediatamente l'intervento con il veterinario, in modo tale che l'intervento venga fatto quando si ha un pochettino più di riposo ormonale, quindi anche l'utero, le ovaie, i legamenti, i vasi, eccetera, sono un pochettino meno gonfi, meno irrorati e quindi un po' meno fragili, perché chiaramente la manipolazione dell'intervento può causare delle alterazioni sui vasi ovarici, sui vasi uterini, sulle tube uterine e quant'altro. Di solito, per carità, non succede niente, sono interventi abbastanza di routine, però è un accorgimento che non è sbagliato, per cui direi che l'ascoltatrice dovrebbe orientarsi a fissare immediatamente l'intervento tra una fase di estro e quella successiva, cioè quando c'è questa pausa di 5-6 giorni. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento settimanale. Sono le 11:29, abbiamo ancora giusto un minuto per salutarci. Anche oggi abbiamo avuto 5 mail, 5 richieste da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, e questo sicuramente è un segnale del fatto che ci state seguendo e ci state seguendo numerosi. Per cui vi invito, adesso Mauro vi ridarà i contatti per poter inviare le vostre richieste in settimana, e io nel frattempo vi ringrazio per la vostra cortese e consueta attenzione, vi do appuntamento a venerdì prossimo e quindi a risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi per essere stato con noi questa mattina e ha risposto alle vostre domande che sono giunte. Vi ricordo tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Ma avete altri metodi per eventualmente inviarci le vostre domande? E recentemente, da qualche giorno, la nostra applicazione, che trovate sul sito, ha direttamente un tasto per inviare i messaggi su WhatsApp. Quindi non dovete stare lì nemmeno a comporre il numero. Comunque, per chi volesse, può appunto semplicemente cliccare e inviare il messaggio al nostro numero WhatsApp, che comunque, vi ripeto, è il 373 88 00 855, e anche lì raccoglieremo le vostre richieste, se non dovessero arrivare in diretta nella prossima puntata, che sarà settimana prossima, sempre dalle ore 11 alle ore 11:30. e vi lasciamo con un ultimo brano, l'ultimo album di Marco Ferredini. Si intitola il brano scelto Lombardia. Alla prossima settimana, buon weekend.
Finalmente un po' di pioggia sta bagnando la città. Dopo una calda estate l'aria si rinfrescherà. Amo le atmosfere di malinconia che sa regalare questa terra mia. Non c'è niente da capire, non c'è niente da spiegare, se non ci sei nato non li puoi sentire. Certi stati d'animo che il salire lento della nebbia dai navigli mi fa respirare. Questa è Lombardia. E se la mia città col sole non è certo un carnevale, con le foglie dell'autunno il suo fascino fa male. Può sembrare triste, ma a me mette allegria questo mai fermarsi, questa frenesia. Non c'è niente da capire, non c'è niente da spiegare, se non ci sei nato non puoi ricordare centro con la neve che incantava il tempo. E come le ragazze seguite per la via, poco appariscenti ma che il sonno sa portarti via. Sono le ragazze di questa terra.